Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Efis raccolse di terra la viola e andò a sedersi sulla scala, come la notte dopo la morte di Donna Ruth. Non si domandava più perché Noemi rifiutava la vita. Gli sembrava di capire. Era il castigo di Dio su lui, il castigo che gravava su tutta la casa. Ed egli era il verme dentro il frutto, era il tarlo che rodeva il destino della famiglia. Appunto come il tarlo, egli aveva fatto tutte le sue cose di nascosto. Aveva roso, adesso si meravigliava se tutto s'era sgretolato intorno a lui. Bisognava andarsene, questo solo capiva. Ma un filo di speranza lo sosteneva ancora, come lo stelo ancor fresco sosteneva la viola livida che gli teneva fra le dita. Dio non abbandonerebbe le disgraziate donne. Andato via lui, Donna Noemi, forse offesa dalla stessa maniera dell'ambasciata, si piegherebbe. Dopotutto, due donne sole non possono vivere. Bisognava andare. Come aveva fatto a non capirlo ancora? Gli sembrò che una voce lo chiamasse, e una voce lo chiamò davvero, al di là del muro, dal silenzio della strada. S'alzò e si avviò, poi tornò indietro per riprendere la bisaccia attaccata al piuolo sotto la loggia. Il piuolo, fisso lì da secoli, si staccò e balzò fra i ciottoli del cortile come un grosso dito nero. Egli trasalì. Sì, bisognava andarsene. Anche il piuolo si staccava per non sostenere più la bisaccia. E con sorpresa di Noemi, che aveva seguito con la coda dell'occhio tutti i movimenti di lui, egli non riattaccò il piuolo e si avviò. «Efis, te ne vai?» Egli si fermò a testa bassa. «Non aspetti, Esther? Torni per Pasqua?» Egli accennò di no. «Efis, ti sei offeso. Ti ho detto qualche cosa di male?» «Nulla di male, padrona mia. Solo che devo andare. È ora. E allora vai in buon'ora.» Egli pensò un momento. Gli parve di dimenticare qualche cosa, come quando si sta per intraprendere un viaggio e ci si domanda se si è provvisti di tutto. «Donna Noemi, comanda nulla?» «Nulla. Solo mi pare che tu stia male. Sei malato?» «Sta qui, chiameremo il dottore. Ti tremano le gambe.» «Devo andare.» «Efis, ascolta, non averti a male di quanto t'ho detto. È così, non posso. Credi. Lo so che ti fa dispiacere, ma non posso. Non dir nulla, Esther, e va se vuoi andare. Ma se ti senti male, torna. Ricordati che questa è casa tua.» Egli si accomodò sulle spalle la bisaccia e uscì. Sugli scalini del portone scosse i piedi uno dopo l'altro, per non portar via neppure la polvere della casa che abbandonava. Fuori lo aspettava Tuan Antoni. «Vi ho chiamato 3 volte. Andiamo, c'è nonna che sta male e vuol parlarvi. Perché non venite? Non vi si prende il pane dalla bisaccia?» La vecchia stava ancora vestita sul letto, coi polsi nudi, rossicci e ardenti come tizi accesi. Pareva assopita, ma quando Efis si curvò su di lei, gli disse con voce afona: «Lo vedi? Essa è andata al fiume per lavare, perché lavare bisogna. E tu avevi detto che la sposava. Sia pottoi, pazienza bisogna avere. Siamo nati per patire.» La vecchia sollevò il braccio e lo attirò a sé tenacemente. Un odore di putrefazione, di tomba, esalava dal lettuccio. Ma egli non si scostò, sebbene sentisse la collana di zia Pottoi, calda, come fosse stata sul fuoco, sfiorargli il viso e l'alito di lei passargli sui capelli come un ragno. «Ascoltami, Efis, siamo davanti a Dio. Io sto per partire. Verrà lui stesso a prendermi, Don Zame, come avevamo convenuto al tempo della nostra fanciullezza. Adesso è tempo d'andarcene assieme. E per la strada gli dirò che non si fermi dove è caduto, dove tu lo hai ucciso, e che ti perdoni per l'amore che hai portato alle sue figlie. Ti perdonerà, Efis. Hai portato il carico abbastanza. Ma tu, Efis, a tua volta, salva Grigenda mia. Essa sta per perdersi. Aspetta solo la mia morte per fuggire. E io non posso chiudere gli occhi tranquilla. Tu va dal ragazzo e digli che non la perda, che si ricordi che ha promesso di sposarla. E che la sposi, sì. Così anche Donna Noemi non penserà più a lui. Va.» Lo respinse ed egli spalancò gli occhi, ma gli parve di averli bruciati, coperti di cenere, come tornasse dall'inferno. La vecchia non aveva riaperto i suoi. Con le mani rigide, le dita dure, aperte, muoveva ancora le labbra violette orlate di nero, ma non parlava più. Non parlò più. Dal buco del tetto pioveva come da un imbuto capovolto, un raggio dorato che illuminava sul lettuccio il suo corpo nero e le sue collane, lasciando scuro il resto della stanza desolata. Efis guardava come dal fondo di un pozzo quel punto alto, lontano, ma d'improvviso gli parve che il raggio deviasse, piovesse su lui, illuminandolo. Tutto era chiaro così. I suoi occhi oramai distinguevano tutto, gli errori scuri intorno, il centro luminoso, che era il castigo di Dio su lui, e riprese la bisaccia, senza più parlare, e se ne andò. Passando davanti alla casa di Don Predu, chiamò Stefana e le disse che era costretto a partire per affari suoi e che non sapeva quando sarebbe tornato. «Di almeno dove vai?» «A Nuoro». Per arrivare a Nuoro impiegò 2 giorni. Andava su, piano piano, a piccole tappe, buttandosi sull'orlo della strada quando era stanco. Chiudeva gli occhi, ma non dormiva. Riaprendoli, vedeva lo stradone giallognolo perdersi tra il verde e l'azzurro delle lontananze, su verso i monti del Nuorese, giù verso il mare della Baronia, e gli pareva di essere sempre vissuto così, sull'orlo di una strada metà percorsa, metà da percorrere. Laggiù in fondo aveva lasciato il luogo del suo delitto, lassù, verso i monti, era il luogo della penitenza. Il tempo era bello, le valli erano già coperte d'erba e le pervinche fiorivano sorridenti come occhi infantili. Reti d'acqua scintillavano tra il verde delle chine e il fiume mormorava fra gli ontani. Qualche carro passava nello stradone e ad Efis veniva desiderio di chiedere d'esser portato, ma subito se ne affliggeva. No, doveva camminare per penitenza, arrivare senza aiuto di nessuno. Questo suo primo viaggio aveva però uno scopo. Egli quindi si preoccupava ancora delle cose del mondo e di arrivare presto e di sbrigarsi. Dopo, gli pareva, sarebbe stato libero, solo col suo carico da portare con pazienza fino alla morte. La prima notte sostò in una cantoniera della valle, ma non poté dormire. La notte era limpida e dolce. Sul cielo bianco sopra la valle chiusa da colonne di rocce, la luna pendeva come una lampada d'oro dalla volta di un tempio. Ma un uomo malato gemeva nella cantoniera, triste come una stalla, e il dolore umano turbava la solitudine. Efis ripartì prima dell'alba, più stanco di prima, ed ecco i monti d'Oliena sorgere dalle tenebre, bianchi e vaporosi, come una massa d'incenso di fronte al rozzo altare di granito dell'Ortobene. Tutto il paesaggio ha un aspetto sacro, e il Redentore ferma il volo sulla roccia più alta, con la croce che sbatte le sue braccia nere sul pallore dorato del cielo. Ed Efis si inginocchia, ma non prega, non può pregare, ha dimenticato le parole. Ma i suoi occhi, le mani tremanti, tutto il suo corpo agitato dalla febbre, è una preghiera. A misura che saliva verso Nuoro, Efis sentiva come un gran cuore sospeso sopra la valle palpitare forte, sempre più forte. «È il molino, è Giacinto è là», pensò con gioia. Era l'ultima tappa del suo viaggio mondano, l'ultima salita del suo calvario, quel vicolo in salita, lurido, oleoso, con un gattino morto in mezzo alle immondezze e il cielo rosso sopra i muri alti coperti di gramigne. Arrivato a metà si volse. L'ombra saliva dalla valle, descrivendo un cerchio bruno su per le chine rosee dell'Ortobene, e raggiungeva anche lui su per il vicolo. In alto era l'ansito del molino, un palpito maschio in contrasto col richiamo femmineo di una campana che suonava a vespro. E sullo sfondo della strada passavano contadini coi buoi aggiogati, borghesi imponenti come Don Predu, donne con anfore sul capo. Altre donne sedevano, pallide, in riposo, sulle pietre dei muriccioli che recingevano un cortiletto esterno. Efis si mise a parlare con loro, fermo, stanco, con la bisaccia che gli scivolava dalle spalle. «Dove sta Don Giacinto?» «Chi? Quello del molino? Qui, più sopra. Cosa gli porta in quella bisaccia? Sei il suo servo?» «Sì». «E che fa, Don Giacinto?» «Lavora e si diverte, è allegro, è un ragazzo d'oro. Tutte le donne gli vanno appresso, se lo contrastano come un dolce di miele». Allora Efis ricordò la festa del Rimedio, Natolia e Grigenda che ballavano stringendosi in mezzo lo straniero. E un dolore cocente lo punse, ma col dolore un intenso desiderio di fare qualche cosa contro il destino. «Ma dove posso trovarlo? È al molino adesso? Ecco che viene». Ecco infatti Giacinto arriva, frettoloso, a testa nuda, coi capelli e i vestiti bianchi di farina. Già qualcuno era corso ad avvertirlo dell'arrivo del servo. «Che cosa sei venuto a cercare fin quassù?» gli domandò, afferrandolo e scuotendolo per gli omeri. Efis lo guardava senza rispondere, lasciandosi trascinare su per la straducola, fino a un cortiletto chiuso fra 2 casette sopra la valle. Un uomo, un borghese piccolo, quasi nano, con gli occhi grandi, melanconici e il viso bianco, attingeva acqua dal pozzo e Giacinta lo presentò come il suo padrone di casa. «Devo parlarti», disse Efis. «E son qui, parla». Sedettero nella cucina, ma il borghese preparava la cena ed Efis non voleva parlare in sua presenza. Da parte sua Giacinto scherzava e rideva e non sollecitava il colloquio. Attraverso il finestrino si vedeva sulle rocce dell'ortobene il Redentore, piccolo come una rondine, e dall'orto saliva un odore di violacciocche che ricordava il cortile laggiù delle dame. Efis si sentiva dolere il cuore, ma non poteva parlare. Solo disse: «Giacinti, sei diventato allegro, mi pare». «Che fare, impiccarmi?» Ma l'ometto curvo a cuocere i maccheroni sollevò gli occhi tristi e Giacinto rise e guardò le travi del tetto. «Sai, Efis, i primi giorni che venni qui a pensione da questo buon servo di Dio, tentai davvero di appiccarmi. Rammentatemi che lì...» L'ometto accennò di sì, ma scuotendo la testa con rimprovero. «Ed egli mi salvò, mi mise a letto come un bambino, mi legava quando usciva. Avevo la febbre alta, ma poi passò tutto e adesso sono allegro e contento, vero Michelì? Non sono allegro e contento? Su, Efis, parla. Tu certo sei venuto a turbare la mia allegria». «La vecchia Pottoia è morta», disse Efis finalmente, e Giacinto gli accostò la sua forchetta al viso, quasi volesse pungerlo. «Va, uccello di malaugurio, lo sapevo che portavi la notizia di una morte. E altro?» «E Grigenda si prepara a lasciarci. Te la vedrai capitare qui fra qualche giorno. Ecco, questo sono venuto a dirti». Giacinto rifece il viso infantile di un tempo, triste e spaventato. «Ah, questo no, questo no, io non voglio che venga». «Non vuoi? E come puoi impedirglielo? D'altronde è tua fidanzata, hai promesso di sposarla». «Io non posso sposarla, vero? Vero che non posso, Michelì? Non posso e non voglio, non sono in condizioni di sposarmi, sono un pezzente, ho altri doveri, tu lo sai». «Ebbene, posso parlare davanti a quest'uomo che sa tutto di me, come lo sai tu, e mi compatisce. Io devo pagare il debito delle zie. È per questo che volevo morire, perché avevo la disperazione nel cuore. Ma quest'uomo mi disse: ti terrò gratis in casa mia, ti darò alloggio e anche da mangiare quando ne ho, ma tu devi lavorare e pagare il tuo debito». Efis guardava l'ometto tra il meravigliato e il diffidente e pareva chiedergli con gli occhi: perché tanta generosità? E l'uomo, che mangiava col viso curvo sul piatto, sollevò gli occhi e disse: perché siamo cristiani. Allora Efis tornò come dentro di sé nella casa della sua anima e ricordò perché era venuto. «Giacinto, eppure bisogna che tu sposi Grigenda. Essa verrà qui a giorni. Non mandarla via, non perderla. Ma sant'uomo, non hai orecchie per ascoltare. Io ti dico che non posso tenerla, che non posso sposarla. Devo pagare il debito delle zie». «Tu lo pagherai sposandola». «Hai ereditato tanto?» disse allora Giacinto ridendo. Ma Efis lo guardava serio e ripeté due volte: «Sono venuto per parlarti di questo». Il padrone di casa capì che la sua presenza era di troppo e se ne andò via silenzioso, nonostante le proteste e i richiami di Giacinto. «Lascialo», disse Efis. «Quello che ho da dirti, nessuno deve saperlo». Eppure, rimasti soli, provarono entrambi un senso di imbarazzo. La luce pareva un ostacolo fra di loro. Uscirono nel cortiletto, sedettero sullo scalino e Giacinto tirò la porticina dietro di sé, come per impedire al lume e al fuoco di ascoltare. Efis cercava le parole per trar fuori dal suo cuore il penoso segreto. Ah, gli sembrava talmente grande e pesante da non poterlo trarre intero. A brani, forse sì, sanguinante. Si curvò su se stesso, scavava silenzioso, tirava su come un macigno da un pozzo. Finalmente si sollevò sospirando, stanco e impotente. «Giacinto, così ti dico, le cose del mondo sono così. Don Predu vuole sposare donna Noemi, e donna Noemi non vuole. Colpa tua». Giacinto non rispose, ma gli afferrò forte il braccio e parve volesse stroncarglielo. Poi glielo lasciò. Efis lo sentiva ansare lievemente, come colto da malessere, e a sua volta, mentre si stringeva il braccio che gli ardeva per la stretta, respirò con angoscia. «Sì, colpa tua. Colpa tua», ricominciò quasi aggressivo. «Non lo sapevi? Alla buon'ora. La vecchia almeno questo non te l'ha detto. Ma adesso bisogna pensarci sul serio. Bisogna toglierle questo verme dal cervello a tua zia, intendi? Intendi?» «Che posso farci io?» disse finalmente Giacinto, e parve ricadere di nuovo nella sua antica tristezza. Curvo su se stesso nell'ombra, guardava la terra ai suoi piedi e vedeva un abisso nero. «Che puoi farci? Lo sai, te l'ho detto. Comincia tu a fare il tuo dovere, poi lei farà il suo». «Che posso fare? Che posso io? Tu credi che siamo noi a fare la sorte? Ricordati quello che dicevamo laggiù al poderetto, te lo ricordi? E tu, sei stato tu a fare la sorte? Ed anche Efis si curvò e stettero così, vicini, tanto che l'uno sentiva il caldo del fianco dell'altro. Stettero quasi tempia contro tempia, come ascoltando una voce di sotterra. Vero è, non possiamo fare la sorte, ammise Efis. E poi, tu credi che la sarebbe felice sposando zio Pietro? Non basta il pane per renderci felici, adesso me ne accorgo anch'io. Ci vuole altro. Ma tu, dimmi, tu...
Io?
Sì, tu sapevi. Che vuoi che ti dica? Un uomo si accorge sempre di queste cose. Ma io ti giuro sull'anima di mia madre. Io l'ho sempre rispettata, Noemi, come una cosa sacra. Eppure sì, te lo dico, perché so che posso dirtelo solo una volta, quando ella è svenuta ed io ho pianto sopra i suoi occhi. Sì, posso dirtelo come potrei dirlo a mia madre, con la stessa innocenza, sì. Ci siamo guardati, attraverso le lacrime. E forse allora... Forse allora... Non so, ecco. Non ti dico altro. Ma forse per questo sono andato via, più che per quanto avevo commesso di male. Lascia che io ti domandi un'altra cosa. Quando tu sei venuto al poderetto, l'ultima volta, tu sapevi già?
Sapevo già.
Ebbene, disse Efis, sollevandosi, tu sei un uomo.
Che vuoi?
Rispose Giacinto subito lusingato. Conosco un po' la vita, null'altro. Si fa presto a conoscere la vita quando si nasce dove sono nato io. Ma tu pure conosci la vita a modo tuo, e per questo ci siamo capiti anche parlando un diverso linguaggio. Ricordati quando scendevo al poderetto. Io giocavo e misi la firma falsa perché volevo pagare il capitano e far bella figura davanti a lui tornando. Egli avrebbe detto, quell'infelice si è sollevato, e invece sono andato più giù. Ma era come una pazzia che m'era presa. Adesso ho aperto gli occhi e vedo dov'è la vera salvezza.
Tu, dove l'hai trovata la vera salvezza?
Vivendo per gli altri. E così voglio fare io, Efis. Aggiunse parlandogli accosto al viso. Sei tu che mi hai salvato. Io voglio essere come te. Rispondi, ho ragione. Io ti ho buttato per terra laggiù ad Oliena, ma anche i santi sono stati maltrattati e per questo non cessano di essere santi. Rispondi, ho ragione. Ripeté scuotendolo per le spalle. Ricordi le cose che dicevamo al poderetto? Io le ricordo sempre e dico appunto a me stesso, Efis ed io siamo due disgraziati, ma siamo veramente uomini tutti e due, più dello zio Pietro, più del Milese, certo. Zio Pietro, cos'è zio Pietro? Ha lasciato le zie soffrire sole per tanti anni, esposte a tutte le miserie e alle beffe di tutto il paese, e adesso anche lui crede di far bene perché vuole sposare Noemi. Lo fa perché la donna gli piace come donna, come a me piace Grigenda, null'altro. È amore quello, è carità. E lei fa bene a non volerlo, fa bene. L'approvo. Il vero amore è stato il tuo verso di loro. E se c'è qualcuno che si dovrebbero amare e sposare, sì, lo dico, saresti tu, non lo zio Pietro. Invece t'han cacciato via come un cane vecchio, adesso che non sei buono più a niente. Eppure tu le ami di più per questo, perché il tuo cuore è un vero cuore di uomo. Ebbene, cosa fai adesso? Oh, uomo, vergognati. Non hai pianto abbastanza. Su, coraggio, uomo. Cammina. Lo scosse di nuovo afferrandolo da dietro per gli omeri, ma Efis piangeva, piegato in due con la testa fra le ginocchia, e mentre il suo gemito riempiva il silenzio della notte, egli ricordava il sangue che aveva vomitato davanti alla vecchia chiesa d'Oliena, dopo l'altra scena con Giacinto. E anche adesso gli pareva che tutto il sangue gli uscisse dagli occhi, tutto il sangue cattivo, il sangue del peccato. Il suo corpo ne rimaneva esausto. E l'anima vi si sbatteva dentro in uno spazio vuoto e nero come la notte. Ma le parole d'amore di Giacinto balenavano lucenti sullo sfondo tenebroso e le sue stesse lacrime lo illuminavano, gli splendevano intorno come stelle.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.